La consulenza. Il mondo degli animali.
Buona giornata a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Oggi parleremo di vacanze in paesi esotici. Con l'arrivo dell'inverno sempre più persone ne approfittano per scappare dal freddo e quindi progettano le loro vacanze in luoghi piacevolmente caldi o perlomeno con un clima più mite del nostro. Con il cambiamento delle nostre abitudini e la sempre maggiore facilità nello spostarsi, le vacanze in paesi lontani, diciamo pure esotici, sono diventate sicuramente alla portata di tutti. Spesso però non ci si rende conto di trovarsi davvero in un nuovo mondo. Quando dico nuovo mondo, intendo un mondo completamente diverso da quello al quale siamo abituati. Ci si trova di colpo a contatto con un ambiente, con un mare, con animali, con insetti che sono per noi del tutto sconosciuti e a volte non privi di qualche rischio o pericolo. Come muoversi quindi in questo mondo a noi sconosciuto, ma soprattutto come muoverci in maniera rispettosa? Ne parliamo oggi con la biologa marina Beatrice Ian, che saluto e ringrazio per essere nostra ospite.
Sì, buongiorno a tutti.
Come dicevamo nel breve lancio che abbiamo fatto, non è assolutamente nostra intenzione spaventare nessuno, vanno considerate però appunto alcune precauzioni, alcuni piccoli rischi. Sicuramente la miglior cosa da fare prima di partire è quella di documentarsi. È vero che spesso la vacanza rappresenta per noi un momento spensierato, prima di partire si è presi dagli ultimi lavori, dalla preparazione, dalla valigia. E insomma, a volte manca proprio il tempo per leggere, per capire dove stiamo andando, che cosa troveremo. Diventa però, Beatrice Ian, imperativo.
È un peccato che corriamo così intorno al mondo senza prenderci il tempo, in fin dei conti. Il nostro è un periodo dove abbiamo queste possibilità di viaggiare anche lontano. E allora perché non pregustarci questo viaggio che abbiamo scelto, informandoci già prima su quello che possiamo trovare, sia di bello che eventualmente appunto che potrebbe creare un qualche problema. Però appunto preparare già il viaggio, gustarlo così, iniziando a informarci, perché ogni paese, ogni situazione ha altri rischi e altre cose belle che si possono scoprire.
Proprio perché, come dicevo, è diventato talmente facile spostarsi. A volte si prende un aereo, si è catapultati dall'altra parte del mondo, ci si rende conto che magari le idee che ci eravamo costruite su questo luogo erano magari diverse, no, dal mio immaginario, e mi sembra quasi in un certo senso di trovarmi a casa, soprattutto se al posto di fare un viaggio un po' avventuroso mi limito ad una vacanza balneare, comunque a un soggiorno fisso in un albergo. In fondo, quando sono nel grande albergo, trovarmi in Sudafrica piuttosto che in Australia o alle Maldive, quasi quasi non sento in quel momento, non percepisco una differenza enorme. Invece quello che mi circonda è molto diverso.
Sì, in effetti, perché per esempio si accennava agli insetti, quelli possono raggiungerci anche in camera. Se si va a fare un'escursione, magari solo nei giardini dell'albergo, si possono incontrare nuovi animali. Lì la cosa migliore è magari, se non si è previsto prima, se non ci si è informati, anche prenderlo come un momento di scambio con le persone del luogo, che sono abituati a questi animali, a questi insetti. Esempi appunto di trovarseli. Questo ovviamente nei grandi alberghi forse meno, però quando si va a fare un'esperienza in un lodge da qualche parte, di scrollare le scarpe, se si hanno delle scarpe, per essere sicuri che qualcuno non ci abbia passato la notte lì dentro, e noi ce le infiliamo senza pensarci e potremmo avere qualche sorpresa.
Ho sentito per esempio che alcune sorprese le hanno i bagnanti quando appendono i loro asciugamani magari all'esterno delle camere piuttosto che delle capannine, insomma, perché si annidano poi negli asciugamani insomma nelle tovaglie, dei ragni piuttosto che degli scorpioni, e quando si afferrano e li si porta tra le braccia, si rischia di essere punti.
Appunto, se può succedere un incidente di questo tipo perché si ha di nuovo fretta, in fin dei conti, no? Non si prende il tempo per guardare o fare quei piccoli gesti, quegli accorgimenti che potrebbero evitare. Se in quel caso direi non bisogna allarmarsi, non si sa che cosa è successo, un tratto si ha una puntura, direi piuttosto però allora di tranquillizzare la persona e di andare a parlarne con le persone del posto, perché probabilmente è una cosa che succede. Loro poi sapranno se no, si tratta semplicemente di un incidente o se magari è una cosa da chiamare un medico, perché possono essere tantissime cose. Lì però appunto non subito farsi prendere dal panico, piuttosto tranquillizzarsi, però direi parlarne con la gente del posto.
Gli insetti possono essere uno degli animali con i quali veniamo a contatto, ci sono però altri animali più o meno spiacevoli che possiamo trovare nelle nostre camere d'albergo.
Nelle camere d'albergo sì, appunto in quelli a più piani magari, come diceva, climatizzati è più difficile, però quando si fanno queste escursioni si vanno in capanne che sono a piano terra, così può anche succedere. Informarsi, e probabilmente anche all'inizio la gente alla prima sera spiegherà un po' che cosa ci si può trovare. Io mi sono trovata un serpente in camera in Madagascar, però non era velenoso, è entrato da una parte e è uscito dall'altra, è semplice così. Sapevo che non era velenoso, l'abbiamo visto, in Madagascar non ci sono serpenti velenosi, la storia è finita lì senza un grande panico. Poi spesso abbiamo paura più degli animali grandi che di quelli piccoli. Nelle informazioni, non sono animali ai quali la gente subito pensa, però nelle informazioni che prendiamo prima, per evitare degli incidenti, direi di informarsi anche per tutto quello che sono le malattie e i parassiti che possono essere presenti in questi paesi esotici ai quali non siamo abituati né per il clima né la presenza, appunto. Perciò andare magari a informarsi, parlarne col medico di famiglia, avere magari un piccolo kit di pronto soccorso.
Quindi essenziale una prevenzione, ripeto, come diceva lei, solamente il medico ci può aiutare anche proprio per capire di cosa dobbiamo munirci e poi cercare proprio sul luogo, in caso di bisogno, le risposte, perché spesso sanno reagire molto meglio di noi. Gli animali ovviamente li incontriamo anche soprattutto sulle spiagge. La maggior parte delle persone che ricerca una vacanza esotica, che va al caldo, ovviamente lo fa per poi godersi anche il mare, il sole e i bagni. Ecco che proprio nell'acqua, ed è per questo che abbiamo invitato lei che è biologa marina, si nascondono purtroppo alcuni pericoli.
Ma appunto anche in questo caso spesso noi abbiamo paura dello squalo, sentiamo di questi incidenti, abbiamo ancora in mente queste ferite sanguinolente, purulente, poi invece i pericoli possono essere provocati da animali molto più piccoli. L'importante è tenere gli occhi aperti, osservare, sentire, guardare un po' come fa la gente del posto anche, perché loro con queste cose ci convivono. Ci possono essere paure di meduse, però le meduse compaiono in certi periodi. Di solito anche la gente del posto non vuole essere punta. Questi avvisi poi sono abbastanza visibili o udibili in radio, magari, sperando che si capisca la lingua del posto, in modo da comportarsi allo stesso modo. Troviamo una spiaggia deserta? Molto bello, molto romantico. Cerchiamo anche di capire perché è così deserta. Potrebbe essere che ci sono anche delle correnti che possono portare delle meduse, ma anche correnti che possono essere pericolosi per noi come bagnanti. Perciò abituarsi pian pianino al posto, cioè non cercare subito di gettarsi nella mischia magari, ma pian pianino, come con i cibi, come con la temperatura, come con il sole, abituarsi pian pianino anche all'ambiente che ci circonda in quel momento, stupendo, però appunto per noi sconosciuto.
Informarsi è sempre fondamentale, a volte ci possono essere delle sorprese, si dice nel luogo sicuramente danno le informazioni quando è un periodo particolarmente soggetto, ecco tipo all'arrivo delle meduse, forse non tutti partendo si aspettano che delle meduse possano essere in alcuni casi addirittura mortali.
Sì, e in effetti anche ci sono specie di meduse molto piccole, cubo meduse proprio per la piccola forma a cubo che hanno, che sono più pericolose magari di un'enorme medusa di 1 metro di larghezza con un ombrello, cioè quella parte che appunto si muove della medusa di 1 metro di larghezza. Non sono veramente delle meduse, ci sono anche in Mediterraneo e in altri posti queste cosiddette caravelle portoghesi. Molte le chiamano meduse perché anche loro galleggiano nell'acqua, ma proprio loro hanno questa specie di corpo trasparente che si trova in superficie con dei tentacoli che sono lunghi 30 metri. Appunto, 30 metri, uno vede il corpo di questa medusa a 20-30 metri, si immerge o va a nuotare e pensa di essere in sicurezza. Se dicono che è meglio non entrare proprio perché anche questi tentacoli, per lunghi che siano, possono anche spezzarsi e il tentacolo stesso, anche quando si trovano spiaggiati questi animali a riva, è meglio non toccarli perché il tentacolo stesso può ancora pungere.
Sapevo che questi animali sono molto presenti sulle coste australiane, prima diceva che addirittura sono già arrivate nel Mediterraneo.
Sì, alcune meduse negli ultimi anni ci sono stati proprio anche questi allarmi, anche verso la Spagna, dell'arrivo di prime cubo meduse, ma si è sentito solo per un certo momento, che sia dovuto ai cambiamenti climatici o che sia dovuto agli inquinamenti, che sia dovuto anche al trasporto dell'acqua all'interno delle grandi navi di trasporto che usano per appesantire lo scafo quando non hanno il carico pieno dell'acqua pompata nel punto di partenza, non si sa bene, non si sa esattamente. Però il fatto è che appunto si sono viste queste prime meduse, l'allarme c'è stato, prendiamolo sul serio e non pensiamo di sapere già tutto noi.
Dalle meduse si può essere appunto anche da quelle semplici, quelle rossicce che incontriamo sui litorali delle coste italiane e quindi molto spesso sarebbe bene avere già qualche cosa per reagire, perché poi una volta che si è punti ed è molto doloroso, ora che si reagisce, ci si veste, si va in farmacia, magari non sempre c'è qualcuno che ha qualche antidoto. Sempre senza spaventare nessuno, però io ho visto anche abbastanza frequentemente persone punte da meduse. Cosa si può fare in caso di puntura?
Allora, prima di tutto, non farsi prendere dal panico. Sembra una cosa ovvia, però molte persone, in molti casi, stanno più male per il panico che si prendono al momento che per il veleno di una certa cosa o di un certo animale col quale sono stati a contatto. Poi non sfregare troppo perché la puntura della medusa è dovuta a delle piccole capsule che esplodono iniettando un piccolo arpione in quel momento. E esplodono su contatto, perciò se si sfrega, se si fa, cercare di asciugarlo, perciò appoggiando per esempio della sabbia in modo da asciugare il tentacolo. E poi ci possono essere delle creme, si lava via quello che si ha e si può trattare in diverso modo. Quello che in certi posti viene usato, sembra un po' strano, ci si ride, però quando si è fuori e non si ha niente da sottoportata in mano, è che anche l'urina può servire.
Perché
Perciò
negli antidoti c'è dell'acido urico.
i pescatori nelle loro barche, quando tirano fuori le reti, si trovano a contatto questi animali, non sempre avevano a portata di mano tutta una farmacia. Perciò un modo potrebbe essere quello. Ovviamente prima seccare quello che sia lì, lavarlo via. Io per esempio mi sono presa un classico e lì si può capire che magari me lo sono tenuta così, andando a fare snorkeling con il tubo, mi sono voltata perché qualcuno mi ha chiamato e la medusa si è infilata tra il mio naso e il labbro superiore. Mi sono ritrovata con un gran labrone, non è successo nient'altro che una sera a far ridere tutti quanti, che sembravo di essere andata appunto a farmi iniettare le labbra. E il giorno dopo era passato, perciò niente panico, specialmente alle nostre, questo era successo qua in Mediterraneo, nelle nostre latitudini. Succede in altri posti, lì informarsi, parlare con la gente e sentire. Anche per esempio a un'escursione in barca, chi guida la barca, che sono dei professionisti, con queste cose saranno già stati a contatto.
Mi vengono in mente due episodi che ho visto io con i miei occhi. Allora, il primo è stato dei bambini hanno pescato con le retine una medusa uscendo con un pattino, quello che chiamano così. L'hanno posata sulla plancia e quando sono arrivati a riva l'hanno buttata via. Sono arrivati degli altri bambini, si sono seduti esattamente dove era stata appoggiata la medusa, non era stato lavato il posto e quindi si sono ustionati per il liquido che la medusa aveva rilasciato. Quindi questa è la prima cosa, come diceva lei, si spezzano queste capsule. E la seconda cosa, ho visto in spiaggia un ragazzo che con i costumi del giorno d'oggi, i boxer che usano i ragazzi particolarmente larghi, gli si è infilata la medusa all'interno della gamba e quindi è stata una situazione piuttosto tragica, perché se lui la toccava si ustionava ancora di più e non sapeva come farla uscire. Quindi anche, insomma, attenzione a volte all'abbigliamento, bisognerebbe considerare anche questo.
Beh, prima di tutto attenzione quando si entra in acqua.
E a proposito d'abbigliamento, lo consigliano sempre, quando soprattutto si va nei famosi mari esotici di cui stiamo parlando, munirsi, se possibile, delle scarpette.
Assolutamente sì, anche in Mediterraneo possono succedere degli incidenti con dei pesci che vivono immersi nella sabbia, spunta solo la pinna dorsale velenosa, le tracine, e correre a piedi nudi nel bagnasciuga può essere anche piuttosto spiacevole. La stessa cosa può succedere ovviamente in paesi esotici. Lì non solo dei pesci, ci possono essere anche dei molluschi che sono vicini a riva, che possono avere delle punture molto dolorose, anzi al punto che per dei bambini o così potrebbero essere mortali. Anche di questo sono delle bellissime conchiglie a forma di cono, che sicuramente tutti che avranno mai visto una collezione di conchiglie avranno viste, con dei colori e dei disegni magnifici. Vivono vicino a riva, e perché alcune di queste sono delle carnivore che cacciano pesci e sono delle lumache in fin dei conti, l'unico modo che hanno per cibarsi dei loro pesci è di praticamente usare questa cerbottana che hanno, con un dente velenoso, hanno proprio letteralmente il dente avvelenato, spararlo contro il pesce e il pesce deve proprio cadergli davanti, non possono rincorrerlo come lumaca. Ed è per questo, non perché sono cattive o qualcos'altro, e queste lumache hanno questo veleno. Sono presenti nei mari tropicali, sono molto belle, già solo per questo, diciamo, per essere molto egoisti, egocentrici, non raccogliamo le conchiglie. Di solito è meglio lasciarle lì dove sono, dove vivono, lasciamole nel loro ambiente, però appunto facciamo anche attenzione quando camminiamo nel loro ambiente.
Io ricordo a voi ascoltatori il nostro numero di telefono, che è lo 0848030707, se avete voglia di raccontarci un episodio che è successo a voi, se volete renderci partecipi di qualche suggestione o semplicemente se avete delle domande da porre a Beatrice e Jan, volentieri aspettiamo le vostre telefonate. Beatrice e Jan, uno dei grandi problemi è quello dei souvenir. Si diceva adesso delle conchiglie, effettivamente chissà quanti, soprattutto attratti da questi meravigliosi oggetti, fanno lunghe passeggiate, li raccolgono, ma ci sono altri souvenir che purtroppo sono soliti, diciamo pure un po' saccheggiare dai mari, dalle spiagge, tante persone.
Sì, lì in effetti suggerirei che ci si informi presso l'Ufficio Federale di Veterinaria, dove ci sono questi opuscoli creati insieme al WWF di quello che si può e quello che non si dovrebbe acquistare, anche legalmente, cioè ci sono delle cose che non si possono praticamente importare in Svizzera e sarebbe veramente un peccato che degli animali siano morti per un souvenir che poi prende la polvere da qualche parte. Sono per esempio i gusci di tartarughe o tutto quello che è stato fatto con i gusci di tartarughe. Poi ultimamente, per non restare in ambiente marino, si è sentito, no, dell'avorio, dei corni di rinoceronte, va bene, però uno pensa, ma un pettine di tartaruga così. Si possono anche comprare cose in allevamento, è chiaro, però prima di tutto bisognerebbe avere delle certificazioni, la cosa diventa complicata. Allora lasciamo stare questo tipo di souvenir e vediamo piuttosto delle cose che hanno fatto gli artigiani con materiali che si possono acquistare. Poi è vero, da una parte non si può acquistare questo, non si può acquistare quello, bisogna informarsi anche in questo caso. Per esempio il legno d'ebano, molto bello, ma anche questo è nella lista delle specie che non si possono importare. Perciò anche un souvenir in legno può diventare problematico, non solo se è fatto con qualcosa che proviene da un animale. Dunque, informatevi, perché questo poi in fin dei conti è anche il vostro contributo alla protezione dell'ambiente, ma proprio un contributo molto molto concreto.
Certo, noi abbiamo un'ascoltatrice al telefono. Pronto, Rosanna?
Sì, salve.
Buongiorno.
Buongiorno, volevo chiedere alla signora Jan, io sono stata a Capoverde e là ci sono delle conchiglie che sinceramente mi hanno affascinata, ma di brutto, a forma di stella, e due o tre souvenir me li sono portati. Non so se il mio comportamento è stato poco buono, ecco, rispetto alla zona che ho visitato, e che guai uno può combinare.
Grazie mille, Rosanna.
Grazie a lei.
Allora, Capoverde è una delle mete turistiche attuali. Per quanto ne so, le conchiglie che lei cita non sono nelle liste delle conchiglie che non si dovrebbero importare. Però, appunto, attenzione, perché per esempio Capoverde è entrato solo recentemente in questa convenzione internazionale sul traffico, sul commercio con le specie in via di protezione. E allora il problema sussiste perché anche la gente lì sul posto non è ancora informata su quello che si può o non si può fare. Capoverde ha un problema di un boom turistico incredibile che si sta quasi trasformando in una bolla, nel senso che è esploso questo turismo e la gente del posto ovviamente cerca di trarne più vantaggio possibile. Non si rendono a volte conto di quello che hanno davanti a casa, che una volta venduto, una volta che magari sono partite tutte le specie di animali, poi vegetali ne sono rimaste comunque pochissime sulle rocce, però diciamo anche animali di vario tipo, non si rendono conto che potrebbero andare a perdere quello per cui in fin dei conti molti ci vanno, proprio per la unicità di queste isole, sia per la fauna che per il paesaggio.
Questo succede ora a Capoverde, purtroppo è già successo prima in tante altre nazioni e paesi. Noi prima di concludere volevamo ancora toccare un tema, ed è quello delle escursioni organizzate, proposte sia poi dagli alberghi che dagli operatori turistici quando si è in loco. È ovvio che è molto attrattivo, arrivo in un paese, ci sono degli animali che ho la possibilità di andare a vedere, visitare, magari toccare con mano, però attenzione perché, come ci spiega ora Beatrice Jan, purtroppo non sempre vengono organizzate bene, non nel senso lato della parola, ma nel rispetto poi dell'animale. Noi in maniera anche un po' innocente caldeggiamo un po' questo tipo di organizzazione.
Sì, per esempio la signora proprio citava Capoverde, un posto che mi soffermo perché lo conosco un po' personalmente. Ci sono degli operatori che portano la gente a vedere i delfini con poco rispetto, cioè praticamente prendono la loro barca molto potente e passano in mezzo al gruppo di delfini. Altri invece cercano veramente di essere rispettosi, di tenersi a distanza, avere piuttosto i delfini che si avvicinano alla barca ferma o le balene che sono in quelle acque. Perciò anche lì provare a informarsi prima nei forum, spesso queste esperienze positive e negative vengono pubblicizzate. Ci sono dei posti dove ci si può informare, se qualcuno lo volesse, sono ben disposta poi fuori dal programma di dare degli indirizzi. Però appunto ci sono stati in altri posti scandali con degli allevamenti di tartarughe, dove la gente pensava appunto di sostenere un allevamento che portava del benessere alle persone, poi dalla porta di dietro venivano introdotte delle tartarughe catturate e che perciò non erano state direttamente allevate, poi il guscio venduto così come se fosse di allevamento. Perciò cercare di vedere, da una parte non si vuole proprio tenere fuori la popolazione, in modo che la popolazione abbia sempre ancora un qualche modo di vivere di quello, delle bellezze che ha e di quello che può proporre ai turisti. D'altra parte, a volte non sono ancora così coscienti del pericolo che esiste quando vendono questi prodotti di animali che poi un giorno o l'altro potrebbero scomparire. Sarebbe veramente un peccato.
Ecco, lo ripeto, lo sottolineo, noi non stiamo dicendo di non andare a visitare gli animali, queste farm che propongono le visite, semplicemente informarsi e mettersi nelle mani delle persone giuste.
Esattamente.
Bene, ultimissimo capitolo, abbiamo detto souvenir, assolutamente fare attenzione, importantissimo anche non portare gli animali via dal loro habitat.
No, assolutamente no, cioè si sentono sempre questi notiziari, però penso che la maggior parte delle persone che vengono fermate in dogana al giorno d'oggi sono veramente gente che vuol trafficare con gli animali che li importa per rivenderli, assolutamente. A volte capita di farlo senza volerlo, cioè so di turisti che hanno aperto la valigia a casa, anzi, di più, hanno messo la biancheria a lavare. E poi hanno guardato la lavatrice e si sono spaventati per quello che vedevano dentro nella lavatrice e hanno dovuto chiamare la protezione animale perché c'era dentro un animale esotico tipo serpente che a loro insaputa si era infilato nella valigia, loro l'avevano chiusa, non assolutamente. Lì ovviamente dovesse capitare una cosa del genere, esserci portati a casa proprio senza volere qualcosa del genere, chiamare la protezione animali o l'ufficio federale di veterinaria.
Sì,
Loro
è
sapranno che
sopravvissuto
cosa
allo
fa.
shock.
Sì, e loro sapranno poi cosa farne, se rispedirlo o se tenerlo poi in un giardino zoologico o qualcosa del genere.
Grazie mille, Beatrice Ian. A me non resta che augurarvi buonissima giornata.